Puntata particolarissima di The Box stasera, ci saranno interruzioni, parleremo anche con la redazione per gli aggiornamenti sulle notizie che avete appena sentito, quindi entreranno in studio Sciauchi e Luigi Ambrosio senza così una fluidità continua, senza continuità, senza interrompersi tra musica e informazioni, quindi vi invito naturalmente all'ascolto. Qua è tutto pronto naturalmente per questa nuova puntata di The Box, benvenuti, ben ritrovati, Tommaso Tomei con voi anche questo sabato sera di grande chiusura della Lombardia, diciamo così in generale. 331-6214013 è il numero degli sms se volete interagire con la parte anche musicale della trasmissione. Direi di partire subito con il primo brano, è un traccia omaggio a un gruppo, o meglio a un personaggio di un gruppo fantastico degli anni 70, si chiamano Suicide, questa è Jukebox Baby fatta da Mon Duo, benvenuti. Come vi dicevo naturalmente questa puntata è un insieme di notizie che abbiamo appena letto e di musica, io lascerei subito la parola all'altro studio che è collegato con noi.
Sì Tommaso, eccoci qua, rimaniamo insieme collegati naturalmente per questa diretta un po' anomala, ma ci siamo abituati ormai in queste, sere,
certo.
In queste giornate a Radio Popolare a fare... a proporre una programmazione modificata a causa dell'emergenza coronavirus. Perché siamo in diretta questa sera? Perché da un paio di ore ormai circola una bozza di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce nuove regole di comportamento molto più stringenti di quelle attuali per una fascia di territorio molto grande, una fascia di territorio che ci riguarda da vicino, perché stiamo parlando della Lombardia e di altre 11 province italiane, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, del Veneto e delle Marche. Vuoi sapere quali sono? Te le dico, sono Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova e Treviso, Asti e Alessandria.
Pesaro e Urbino sono una sorta di
stanti. Sono un enclave.
Un enclave, esatto.
Sì, esatto. Non c'è continuità territoriale, se guardi la cartina, nemmeno tra le province della Lombardia, del Veneto e del Piemonte, che invece sono tutte attaccate, e quelle del Veneto sono là staccate.
Sì.
E sono le zone dove in provincia di Padova c'è stato il primo focolaio assieme a Codogno in Lombardia, e sono le zone dove il virus si sta estendendo di più secondo i dati epidemiologici naturalmente che abbiamo a disposizione. Si è parlato all'inizio di zona rossa, naturalmente zona rossa è una cosa molto grave, no? Sappiamo che cos'è la zona rossa a Codogno e a Vo e Euganeo, non si entra e non si esce, è vietato. Abbiamo guardato noi giornalisti questa bozza e ci siamo subito accorti di una serie, insomma, di elementi che evidentemente sono le 22:52, sono ancora all'esame del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Repubblica, dei Presidenti della Regione, dei politici. Poco fa il Presidente della Regione Fontana ha parlato di testo pasticciato, il Presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini ha detto che alcune parti di questo decreto sono dubbie. Perché? Perché l'elemento caratteristico di una zona rossa è appunto il divieto di entrata e di uscita, ed è un divieto. Invece nel documento che abbiamo in mano, che lo ripeto ancora, è una bozza di decreto, non è ancora il decreto ufficiale, si dice che bisogna evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori.
Ti faccio una domanda, perché mi è arrivata tramite SMS mentre ero in onda e chiedevano di farla a voi. Ma se uno si sposta da Piacenza a Pavia, non la provincia, non lo sappiamo ancora.
Non lo sappiamo, okay. Perché questo evitare in modo assoluto è esattamente, ce lo diceva prima anche il deputato Emanuele Fiano che avevamo al telefono alle 10 del Partito Democratico, è esattamente l'elemento di discussione, cioè come si interpreta questa locuzione evitare in modo assoluto? È un divieto o è una fortissima esortazione? Siamo già di fronte a una zona rossa o siamo di fronte a una zona quasi rossa? Siamo di fronte a una zona rossa senza però i carabinieri, per essere molto chiari, sulle strade che ti impediscono di entrare e di uscire. Adesso, Tommaso, al telefono con noi c'è il medico Vittorio Agnoletto. Buonasera, Agnoletto.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Innanzitutto io chiedo a lei, Agnoletto, che cosa ha capito di questo testo.
No, io posso dare un parere medico-sanitario, un parere di interpretazione di una bozza di decreto non è nelle mie competenze, possiamo solo interpretare la situazione. L'interpretazione che do è che il governo e soprattutto i governatori, sicuramente il Presidente della Regione Lombardia, vorrebbero chiudere la regione Lombardia e altre province, e dall'altra parte si rendono conto che per la quantità di vie di comunicazione aeree, terrestri di ogni tipo, la cosa è molto molto complicata. E allora questa bozza è un po' una soluzione pasticciata, un po' l'italiana, come viene da dire, cioè da una parte si dice una cosa non si può fare, però dall'altra parte si dice non è completamente vietata. Mi pare che se il testo rimane questo, diventa un testo che può essere interpretato con diverse modalità e quindi servirebbe molto molto poco. Ecco.
Si capisce? Si può dire che è una fortissima esortazione ai cittadini, ma non è ancora un divieto vero e proprio?
Sì, ripeto, io non sono un giurista, mi sembra che sia un'esortazione ai cittadini, bisogna vedere se poi viene trasformata in un divieto vero e proprio, ecco, però questo non possiamo, non sappiamo che cosa c'ha in testa il governo in questo momento.
Posso chiedere, l'ho letto da medico, quindi rispetto alla sua competenza, se misure straordinarie per un territorio così grande, così popoloso, così a occhio sono 15 milioni di abitanti, adesso magari sbaglio di un milione, non lo so, è necessario?
Allora, Io proporrei due tipi di ragionamento diversi fra di loro. Primo, a noi sembra una cosa incredibile il pensare che 15 milioni di abitanti vengono chiusi all'interno di diverse zone, perché sono diverse zone, non tutte in comunicazione fra di loro. Dobbiamo però anche pensare che in Cina hanno adottato un provvedimento di questo tipo per una regione che come popolazione equivaleva a tutta la popolazione italiana, 59 milioni di abitanti, la regione che hanno completamente isolata e per parecchio tempo. Sono misure, quelle che hanno preso per esempio in Cina, di sanità pubblica, e quelle misure drastiche, in una situazione dove la diffusione del virus ha raggiunto livelli ben maggiori da quelli italiani, parliamo di decine di migliaia di persone infettate, ha certamente contribuito quella decisione drastica a impedire una diffusione in tutta la Cina. Se andiamo a misurare la quantità di casi registrati in quella regione, la quantità di casi registrati nel resto della Cina, il confronto è immediatamente evidente, la differenza è enorme. Se la diffusione di quella regione si fosse sviluppata in tutto il paese, in tutta la Cina, oggi avremmo ben altri numeri. Quindi alcune volte decisioni drastiche di questo tipo hanno anche un loro senso, solo che lì hanno anche costruito degli ospedali nel giro di pochi giorni, hanno fatto tutta una serie di interventi che qui da noi non sono stati realizzati, alcuni non sono neanche pensabili, questa è una differenza. Secondo punto invece di riflessione è questo, vediamo se riesco a spiegarmi. In questo momento, sulla popolazione complessiva, parlo della Lombardia, di circa 11 milioni, la diffusione del virus è ancora fortemente contenuta. L'aspetto che ha fatto saltare tutto è il collasso del servizio sanitario, e questo è il punto fondamentale, e cioè che, scusate se a quest'ora semplifico,
sì,
sbaragliata la prima linea, perché la prima linea non è stata protetta, cioè i medici di base, i pronto soccorsi che sono stati abbandonati a se stessi e senza indicazioni di come gestire la questione e via dicendo, una percentuale significativa delle persone che sono state infettate è arrivata alle terapie intensive, è arrivata ai dipartimenti di emergenza, e queste strutture in regione sono sature e adesso questi pazienti finiscono in altre regioni. Allora il punto critico è esattamente questo, lo dico perché c'è il rischio che di fronte a un'ipotesi di decisione di questo tipo del governo si sviluppi il panico. Non siamo in una situazione in Lombardia di decine e decine di migliaia di persone infettate, non siamo di fronte a numeri di decessi catastrofici, siamo però di fronte a un 15-20% delle persone infettate, non della popolazione, attenzione, delle persone infettate che hanno bisogno di cure ad alta specialità. E il nostro sistema sanitario non è in grado di reggere questo impatto. Non è in grado in Lombardia, che ha circa 900 posti sui 5.095 posti dei dipartimenti di emergenza a livello nazionale, e se questa situazione dovesse riprodursi a livello nazionale, la situazione diventerebbe gravissima, il collasso diventerebbe molto molto grave. Allora, qual è il punto? Cercare di ridurre il più possibile la diffusione di questa infezione fuori dalla Lombardia. Guadagnare tempo, perché mi auguro in tutte le altre regioni meno coinvolte, penso soprattutto al centro-sud, si prendano quelle misure precauzionali, si diano quegli avvisi di comportamento alla popolazione, si facciano avere i presidi sanitari individuali agli operatori, ai medici. Tutto quello che qui è stato fatto troppo in ritardo, in modo da costruire una prima linea che possa reggere e potenziare il sistema ospedaliero. Si tratta di guadagnare tempo anche per il resto d'Italia. Questa è la logica, a mio parere, che sta di fronte a una diffusione del virus che per ora va ancora a due velocità. Una percentuale di sviluppo in Lombardia e negli altri focolai e un'altra nel resto del paese.
Agnoletto, la interrompo perché adesso leggo una dichiarazione dell'assessore alla sanità della regione Lombardia, Gallera, che ci dà un'interpretazione di questo testo che abbiamo definito, diciamo, non precisissimo rispetto all'istituzione di una zona rossa. Sulla dizione evitare, dice Gallera, perché ricordo che il primo punto della bozza ancora è tale del decreto di cui stiamo discutendo, dice evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui è il presente articolo. Allora, dice Gallera, sulla dizione evitare noi ci siamo confrontati con il ministro, evita il fatto che ci debbano essere certificazioni o un controllo militare del territorio che in questo momento sarebbe incomprensibile, così dice Gallera. Così l'assessore Gallera appunto ha commentato. Per Gallera la dizione evitare, questa è un'agenzia riferita agli spostamenti, è un forte invito, dice l'assessore, con un controllo che si verificherà, immagino, con dei posti di blocco. In pratica il decreto dice ai milanesi che da domani lunedì possono muoversi per andare a lavorare anche fuori regione o dove devono andare, poi tornano e devono stare a casa. Possono andare a Brescia o a Concorrezzo, ma devono rimanere a casa per il resto del tempo. Quindi dà una interpretazione, diciamo, abbastanza restrittiva. Non c'è il divieto con conseguenze penali, ma vai a lavorare e per il resto te ne stai a casa, dice Gallera.
Sì, però capite che una situazione di questo tipo non si può affrontare con interpretazioni che dà una volta un ministero, una volta un assessore, una volta un presidente della regione. È la stessa cosa che non è ancora chiarita sulle anticipazioni uscite due giorni fa sul fatto che sarebbero state disdette tutte le visite non urgenti. Poi si fa un dibattito con l'assessore dove urgenti in termini tecnici nella sanità nazionale significa quelle visite da eseguire entro 72 ore. Durante un dibattito Gallera dice: ma no, urgenti significa se uno deve fare un controllo dopo un intervento, dopo un mese, dopo due mesi, queste e queste possono essere considerate urgenti. Non funziona così, perché se dici che si fanno solo le visite urgenti, nei fatti le istituzioni ospedaliere, le ATS eccetera, disdicono tutte quelle visite che non sono da fare entro 72 giorni, perché il termine tecnico urgenza è quello. Allora le parole hanno un senso. Allora, un conto è se si invitano i cittadini a non andare fuori regione, un altro conto è se si vieta, tranne i casi eccezionali, di andare fuori regione. Dopodiché, una cosa che è provata in tutti i tipi di patologie trasmissibili è che c'è una correlazione tra la mobilità delle persone e il passaggio, la trasmissione del virus.
Quindi ci sta dicendo che è meglio la misura più restrittiva possibile.
Sto dicendo che meno ci muoviamo da un territorio all'altro, meno circola il virus. Anche perché questo virus, a differenza di altri nel passato, quello che ad esempio ho conosciuto bene come gestione, cioè la vicenda dell'AIDS, eccetera, questo non si trasmette col contatto sangue-sangue, si trasmette attraverso delle goccioline e quindi la trasmissione è molto più facile e quindi negli spostamenti le occasioni possono essere tante. Quindi il messaggio forte che va dato è: meno ci muoviamo, meglio è, più rendiamo difficile la vita al virus. Questo deve essere il messaggio fondamentale. Poi dopo dipende dal governo quali misure intende assumere oppure no rispetto a delle zone rosse o alla delimitazione. Ecco.
Sì, anche
certamente
perché,
però non si può lasciare una cosa in sospeso, perché di fronte a un divieto ci sono anche delle pene, scusate. Allora, quello che viene fermato perché sta uscendo dalla Lombardia fa qualcosa che da un punto di vista epidemiologico è sconsigliato, ha dei livelli magari di irresponsabilità se non deve uscire per forza, è finito lì, oppure commette un reato. Sono due concetti diversi, però da un punto di vista medico non c'è ombra di dubbio, meno mobilità c'è, meno si diffonde il virus. E poi ci sono anche altre questioni da vedere, perché c'è anche un problema intergenerazionale. Oggi sappiamo che i bambini si infettano meno, ma si possono infettare. C'è uno studio cinese che dice non è vero che non si infettano, però è vero che si infettano molto meno, ma è vero che possono trasmettere il virus, loro lo fanno in modo asintomatico. Allora, visto che adesso al di là del decreto stiamo parlando della mobilità, cerchiamo di limitare la mobilità intergenerazionale, cioè i nipotini rispetto ai nonni, i nipotini possono fare l'asintomatica, nessuno sa che hanno l'infezione, possono eventualmente trasmetterla ai nonni che sono più cagionevoli, sono più debilitati, eccetera. Sono anche queste misure da assumere nella quotidianità importanti. E poi c'è tutto quello che riguarda l'interno della Lombardia, i luoghi di lavoro che non possono essere chiusi, devono essere assunti invece delle misure interne ai luoghi di lavoro, altra cosa assolutamente importante.
Ecco, tra le varie questioni che ancora non sono chiare, Agnoletto, lo dico a lei, lo dico a tutti quanti, che coloro che ci ascoltano, anche Tommaso che è nello studio 3, che sono le 23.06 e teoricamente questo decreto dovrebbe entrare in vigore con l'8 marzo, cioè tra 54 minuti.
E, no, questo lo escludo nel modo più totale.
E lei lo esclude, io ho davanti a me un post del presidente della Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dove chiede il presidente dell'Emilia Romagna ancora alcune ore, scrive, per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise, e quindi si andrebbe verso uno slittamento magari a lunedì. Comunque nella Gazzetta Ufficiale fino a questo momento il testo non c'è, e siccome poi fanno fede questi elementi, no, tecnici e burocratici, al momento sì, il decreto non esiste e quindi probabilmente entrerà in vigore, possiamo immaginare, non domani ma lunedì. Usiamo il condizionale perché è tutta una situazione sì, aperta, dove si devono necessariamente usare i condizionali.
Permettetemi però di tornare a partire dal punto di vista medico, che ci aiuta anche a capire le cose. Allora, un confronto di questo tipo con un virus, a questo punto per vincere la partita c'è bisogno della partecipazione della popolazione. Una medicina che è solo prescrittiva oggi da sola non vince. I comportamenti della gente sono fondamentali. Allora qui si pone un problema molto grosso della credibilità delle istituzioni. I messaggi che le istituzioni devono dare devono essere chiari e realizzabili.
E univoci anche, mi permetto di aggiungere, Agnoletto.
Scusa?
Anche univoci, mi permetto
univoci,
di aggiungere.
Chiari, univoci e realizzabili. Se alle 2 di notte o a mezzanotte esce un decreto che dice da domani mattina alle 8 non si può fare questo e questo, è chiaro che quel decreto non può essere rispettato, perché la gente non ha avuto il tempo di prepararsi, di rientrare, di fare cose, no? E allora di per sé si capisce che è una misura di principio fatta per apparire, ma non che non può essere rispettata. Allora c'è bisogno di serietà da parte delle istituzioni. Un decreto che dovesse limitare così fortemente gli spostamenti deve dare il tempo alla gente per organizzarsi, per organizzare la propria vita, e quindi a quel punto lo Stato ha il diritto di dire: a questo punto devi rispettare questa misura.
Agnoletto, la fermo un secondo per dare conferma di quello che dicevo prima: il nuovo decreto non è in Gazzetta Ufficiale.
Quindi non può entrare in vigore sicuramente da domani, no? E ci tengo molto a questo passaggio perché c'è stata una confusione, dei messaggi talmente sbagliati. Si dice la mascherina la devono usare le persone debilitate, le persone ovviamente che sono infettate la devono usare gli operatori sanitari, e poi ci abbiamo il presidente della regione con la mascherina. Si dice il test lo devono fare le persone che sono sintomatiche, che arrivano a 37,5 di febbre, che hanno delle patologie respiratorie, e poi leggiamo che tutta la giunta sintomatica ha fatto il test, e a quel punto la popolazione dice voglio fare il test anch'io, ma noi non possiamo fare certo 60 milioni di test,
perché
no?
Loro sì e noi no.
Ecco, e noi, ma non si può realizzare 60 milioni di test, perché poi li fai oggi, magari li devi rifare tra una settimana perché puoi aver avuto altri contatti, altri rischi. C'è una logica, una programmazione sanitaria da fare, anche perché arriviamo alla follia, permettetemi, alla follia che dei test fatti perché andavano fatti, perché c'era un rischio preciso e c'era una sintomatologia, non arrivano come risposta, arrivano dopo 3, 4, 5 giorni. Non possiamo avere questi ingolfamenti. Allora, in una logica, gli esempi, i messaggi devono essere univoci, precisi e realizzabili, se no cade il rapporto cittadino-istituzione e in una vicenda che implica la modifica dei comportamenti, questo rapporto non deve saltare.
Senta, Agnoletto, a proposito di comportamenti, ricordiamoci che stiamo parlando questa sera in diretta perché è uscita ormai da alcune ore una bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nuove e ulteriori restrizioni per la Lombardia e altre 11 province del Veneto, dell'Emilia Romagna, delle Marche e del Piemonte, quella che era stata definita all'inizio zona rossa e che adesso capiamo leggendo la bozza che è una zona rossa ma non del tutto, perché non c'è un preciso divieto esplicito immediato di entrata e uscita da questi territori, ma c'è questa forma verbale che è soggetta a interpretazioni, che è evitare in modo assoluto ogni spostamento di entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo. Abbiamo visto, sono notizie che arrivano in divenire, la reazione dei presidenti di regione di Emilia Romagna che chiedono ulteriori chiarimenti e quindi ancora alcune ore, decreto che sarebbe entrato in vigore tra 48 minuti e invece probabilmente entrerà in vigore lunedì. A questo punto la Gazzetta Ufficiale non lo ha pubblicato, quindi non c'è ufficialmente questo decreto, però al di là delle questioni temporali, se entra in vigore l'8 o il 9 marzo o chissà quando, c'è ancora una difficoltà di interpretazione precisissima di che cosa significa questo evitare in modo assoluto ogni spostamento. Poi però ci sono altri punti, Agnoletto, che volevo vedere con lei in questo decreto, ripeto, bozza di decreto. Ad esempio il punto B dice: ai soggetti con sintomatologia, qui si viene proprio a quello che stava dicendo adesso, ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e si precisa maggiore di 37,5, è fortemente raccomandato rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante. Me lo interpreta da medico?
Significa che le persone che hanno 37,5 e hanno una sintomatologia, se in questo caso stiamo parlando soprattutto di una sintomatologia dell'apparato respiratorio, sono le persone che devono contattare il medico, i numeri dedicati, e a queste persone, e non c'è scritto esattamente così, ma va connesso con un altro decreto che è stato inviato a tutto il personale sanitario qualche giorno fa, queste sono le persone che chiedono e gli deve essere fatto il tampone, cioè le persone che sono in quella situazione. Perché si va in questa direzione? Perché noi abbiamo oggi una gran massa di italiani che hanno l'influenza stagionale, che hanno un'influenza diciamo con 37,2, viene da ridere perché il titolo della trasmissione alla radio, no? Ecco, 37,2, 37,3, che non hanno una particolare sintomatologia problematica respiratoria, e allora a questi non si fa il tampone. E molte volte il processo influenzale, banalmente con una tachipirina, dopo un giorno, dopo due giorni, passa senza neanche dover andare a prendere altri farmaci con un impatto più forte. Quindi si va a selezionare coloro che devono fare il tampone, coloro che, sui quali bisogna verificare se c'è il coronavirus, ed è evidente che siccome questi hanno più probabilità di altri di essere stati infettati, questi devono essere quelli che si muovono il meno possibile. Perché? Perché oggi sappiamo che le persone con la sintomatologia hanno una potenzialità infettiva decisamente maggiore di quelle persone che magari sono state infettate ma sono asintomatiche o comunque mostrano pochissimi sintomi. C'è una relazione tra la potenza nel trasmettere l'infezione e il grado di infezione che uno ha. Ecco perché ci sono queste raccomandazioni, sono per tutelare il soggetto ma per tutelare anche la comunità.
Intanto leggo un'agenzia, che una dichiarazione del sindaco di Codogno, che è simbolicamente e non solo significativo perché è stato assieme a voi, Oganeo, il primo comune a essere definito zona rossa, trasformato in zona rossa vera in quel caso in Italia non si entra e non si esce. E il sindaco di Codogno dice: aspettiamo il decreto definitivo, non voglio pensare che sia quello che sta circolando, quindi è molto critico. Ci sono tutta una serie di cose che vorrei capire. Innanzitutto, se è sostitutivo o integrativo del vecchio decreto, ad esempio, cosa vuol dire evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata o in uscita? Vedi che siamo sempre lì, tutti quanti si soffermano su quelle quattro parole, evitare in modo assoluto. È vietato o no? Si domanda. E anche le indifferibili esigenze lavorative vogliono dire tutto e niente. Inoltre viene chiesto di anticipare ferie permessi, ma quindi se un dipendente non può andare a lavorare perché c'è questo decreto, deve utilizzare le ferie? Mi sembra un testo un po' confuso su un tema così delicato,
sì,
ma è una
questo...
bozza, voglio aspettare il testo definitivo, è opportuno attendere il decreto definitivo e i vari decreti attuativi. A proposito di questo, signore, tu aggiungo che tra le notizie che arrivano si parla anche in realtà di due decreti, si andrebbe verso due decreti, uno che riguarda la Lombardia e le 11 province che sono considerate da trattarsi come la Lombardia, che ripeto sono Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il secondo riguarda il resto del territorio nazionale e, scrive l'ANSA, irrigidisce le disposizioni finora adottate, confermando per ora la chiusura delle scuole fino al 15 marzo e introducendo nuove restrizioni come la sospensione delle attività di pub, sale giochi e discoteche. Approfitto per ricordare che invece il decreto di cui stiamo discutendo questa sera con lei, quello che riguarda la Lombardia e le altre 11 province, dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, validità fino al 3 di aprile, quindi di fatto 4 settimane. Se rimane, un attimo con noi, Agnoletto,
sì, adesso io posso rimanere ancora qualche minuto.
Perfetto, allora rimanga in attesa così.
Non tantissimo.
D'accordo, ascoltiamo insieme Fabio Pizzul che ci ha raggiunto. Buonasera Pizzul. Mi sente Pizzul? Mi sente?
Sì.
Eccola qua.
Ci sono, buonasera.
Eccola. Capogruppo del Partito Democratico alla Regione Lombardia. Stiamo parlando di un decreto che ancora non c'è, che probabilmente non entrerà in vigore domani, ma slitterà a forse lunedì. Lei che notizia ha da questo punto di vista?
L'unica notizia che ho, quella sta girando, è una bozza non firmata che è in vigore fino a domenica sera, il decreto attualmente esistente, e che quindi tutte le anticipazioni e il gran cancan che oggettivamente si sta creando in queste ore è frutto di anticipazioni di un decreto che non esiste ancora.
Però Pizzul, diciamoci la verità, noi facciamo i giornalisti e le nostre fonti sono fonti governative, non l'abbiamo raccolto per strada questo decreto, quindi questa bozza è reale, non è una fake.
Le fonti sono spese dal giornalista, sono anche riservate, però vanno verificate.
Noi le abbiamo verificate e quindi
per carità lo so bene, io sto semplicemente dicendo che, verificando la fonte, si dice anche che il decreto non è firmato,
cioè, lei come commenta
bene che non entra in vigore fin quando non c'è la firma, non c'è soprattutto anche
lei mi conferma che, non essendo in gazzetta ufficiale, non entra in vigore sicuramente l'8 marzo, cioè tra 40 minuti.
Sì. Non entra in vigore 8 marzo, perché non è in gazzetta ufficiale.
Aspettiamo,
ed è in vigore ancora, ed è in vigore ancora fino a domani sera, il decreto precedente che riguarda la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Roma e la provincia di Piacenza. Per quanto riguarda le misure più restrittive rispetto a quelle sono in vigore invece fino al 3 aprile, che riguardano la chiusura delle scuole in tutta Italia e quello che sappiamo. Per cui, corretto che si voglia anticipare e conoscere quelle che sono delle misure più restrittive che entreranno in vigore in Lombardia, ma la vigenza non sarà da domani mattina, ma sarà evidentemente, non essendo ancora stato pubblicato, da lunedì. Quindi domani c'è la possibilità di vedere chiariti tutti i dubbi che oggettivamente la bozza non firmata che sta girando sta creando.
Ecco, il principale di questi dubbi è proprio l'incipit del primo capoverso del primo articolo, in cui si dice evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui è il presente articolo. Cosa significa evitare in modo assoluto? Perché non c'è scritto vietato, ma c'è scritto evitare in modo assoluto?
Non sono in grado di dare un'interpretazione autentica perché non c'è il testo definitivo, quindi io mi atterrò al testo definitivo.
Insomma, non mi vuole commentare.
Ma no, non voglio commentare, nel senso che non si può commentare. Poi capisco che bisogna, da giornalista capisco perfettamente che bisogna anche provare a interpretare, però il decreto attualmente in vigore è il precedente, questo lo si sta costruendo. Se vogliamo, non possiamo dare un'interpretazione autentica, quello che io dico è che non è scritto vietare, perché non sono vietati gli spostamenti se il testo rimane quello lì, sì. Ma sono possibili gli spostamenti strettamente necessari, ma da evitare quelli che non rientrano in quella categoria. Altrimenti, se uno fa una lettura in parallelo anche con altri articoli, se uno dice sono vietati gli spostamenti, dovete spiegarmi perché si lasciano aperti i centri commerciali.
Beh, certo, questa è una delle questioni, una delle tante questioni aperte, l'abbiamo visto poi in queste settimane. Pizzul, il presidente della regione Lombardia Fontana chiede chiarimenti al governo, ha inviato osservazioni, anche il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini chiede ulteriori chiarimenti. Stiamo parlando di un governatore della Lega e uno del Partito Democratico che in questo stanno dicendo la stessa cosa. Voi come Partito Democratico della Lombardia che tipo di misure chiedete per la Lombardia?
Un inasprimento sicuramente di quelle attualmente in vigore. Credo che non si debba parlare di zona rossa per tutta la Lombardia, ma si debba mettere in atto un processo per cui la gente capisca che è meglio rimanere a casa. Dopodiché non si è impediti nei movimenti, c'è la possibilità di approvvigionarsi di quelli che sono i beni che servono anche per vivere quotidianamente. Però limitare al massimo gli spostamenti.
Quindi secondo voi, non un divieto, ma una forte esortazione?
Ma anche perché, ribadisco, se ci fosse un divieto di spostamento, vorrei capire chi concretamente riesce ad andare ad approvvigionarsi per sopravvivere in casa propria. Cioè, sono tutti elementi molto delicati. Capisco anche la confusione di queste ore, perché non vorrei essere nei panni di un governo che deve scrivere norme vincolanti che poi concedano comunque la possibilità di non spegnere una regione, perché qui non siamo di fronte a un videogioco in cui si può dire on off, ma siamo di fronte alla necessità di garantire si possa limitare al massimo le occasioni di contatto tra gli altri, ma anche garantire il fatto che le persone possano vivere su questo territorio e che non venga impedita la vita delle persone che lì ci vivono.
Anche perché ricordiamo che lei naturalmente si concentra sulla Lombardia, è capogruppo del PD alla regione Lombardia, ma questo decreto, questa bozza di decreto riguarda anche altre 11 province di altre 4 regioni. Stiamo parlando così a occhio, a spanne, di un quarto della popolazione italiana, insomma una quantità di persone molto molto grande. È comprensibile in questo momento, come dice lei, sicuramente il fatto che ci siano molti interrogativi in quel palazzo che adesso vedo sui monitor, che è Palazzo Chigi, dove c'è il Presidente del Consiglio,
certo,
che deve firmare quel decreto.
Ci sono molti interrogativi, anche gli interventi che citavate prima del Presidente Fontana e del Presidente Bonaccini dicono della necessità di avere dei chiarimenti. Il governo, mi risulta che nella mattinata di domani abbia un confronto per chiarire in via definitiva e poi poter firmare e pubblicare il decreto.
Ecco, ci sta dando una notizia, quindi cosa succede domani mattina? Quindi
ce lo ripeto? Non so, che io abbia capito se andate a vedere un post fatto da Bonaccini in particolare, c'è una richiesta di ulteriore confronto, e il fatto che non sia stato firmato e pubblicato il decreto indica che questo confronto potrà esserci. Non ho notizie fonti ufficiali da Palazzo Chigi, ma questo è quello che mi hanno fatto intendere.
Un confronto nella giornata di, possiamo immaginare, domattina, comunque nella giornata
di
domani.
Quello che io posso auspicare è che dopo questo confronto non si arrivi alle 23:30 di domani sera alla pubblicazione, c'è la possibilità di arrivare a un chiarimento. Peraltro è quello che è successo, se posso dire, nella giornata giovedì scorso, se non ricordo male, quando è stata annunciata la chiusura delle scuole in tutta Italia. Il decreto, nel momento in cui è stato pubblicato, è stato accompagnato da un messaggio addirittura del Presidente del Consiglio che ha chiarito i contorni del decreto stesso. Quindi credo che quanto è stato fatto per il precedente decreto venga fatto in una qualche forma da parte del governo, con tutti gli strumenti di comunicazione che sono a disposizione, anche per quello che verrà pubblicato a questo punto nella giornata di domani.
Un confronto tra il governo e i presidenti delle regioni interessate.
Nella giornata sicuramente, poi per la pubblicazione ci saranno tutte le modalità. Tanto quanto si è diffuso in maniera molto repentina la bozza questa sera, credo che sarà possibile diffondere in maniera forse anche più veloce il decreto una volta firmato.
Grazie Fabio Pizzul, capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia. È caduta la linea anche dall'altra parte con Vittorio Agnoletto. Adesso cerchiamo naturalmente in questa diretta altri ospiti politici, poi facciamo anche un riassunto della questa bozza di decreto che è stata scritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene nuove misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. E
Luigi,
su questo mi ha raggiunto in studio, sì, Tommaso, dimmi.
Volevo solo dirti, mi hanno colpito veramente le parole di Agnoletto quando ha parlato di evitare assolutamente contatti, o perlomeno meno possibile, e ci dovrebbe essere una posizione chiara da questo punto di vista. Le parole che abbiamo sentito il Pizzul sembrano ulteriormente dare ambiguità, no? Nel senso che vediamo le persone comunque devono uscire, quindi abbiamo sentito una voce di un medico, comunque una persona che ha avuto a che fare nella sua vita con cose molto gravi come l'AIDS, e un politico. Insomma, mi sembra che ci sia ancora molta confusione. Io lo vedo da questo punto di vista, anche perché sto leggendo molti messaggi che stanno arrivando e ovviamente le persone fanno domande della quotidianità. Devo andare al centro commerciale, devo andare a trovare mia madre che ha l'Alzheimer, cosa devo fare?
Sono le domande che ci poniamo. Chiaro. Tutti, Tommaso. Adesso cominciamo però, andando con ordine, a rielencare con Alessandro Principe, che mi ha raggiunto in studio, i punti contenuti in questa bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alessandro.
Il punto principale è subito articolo 1, dove vengono elencati l'ambito territoriale e le diverse gradazioni dei divieti. Allora, l'ambito territoriale lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo: tutta la regione Lombardia più 11 province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Questo è l'ambito territoriale del decreto. Dicevo, tre gradazioni di divieti. Partiamo dal più stringente di tutti: divieto assoluto di uscire di casa. Questo è riservato alle persone sottoposte alla misura della quarantena perché positive al virus. Seconda gradazione: fortemente raccomandato di rimanere dentro casa. A chi? Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre. Allora, in questo caso, devono rimanere in casa e contattare il proprio medico curante. Fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e chiamare il medico curante. E poi ci sono però tutti gli altri, il grosso dell'applicazione del decreto. E qui c'è il punto meno chiaro, lo avete già sottolineato. Perché? Perché si dice che tutti quelli che abitano in Lombardia e le altre 11 province non possono entrare e uscire dai territori di cui al presente articolo. Solo che lo si dice con quella formulazione che già avete sottolineato, e cioè evitare in modo assoluto. E qui c'è il punto che non è chiaro e che andrà probabilmente chiarito. Cioè, che cosa vuol dire evitare in modo assoluto? È un divieto modello zona rossa tipo Codogno, oppure è una forte esortazione? Una forte raccomandazione? Questo andrà naturalmente chiarito, perché è fondamentale capirlo. All'interno dei medesimi territori di cui è il presente articolo, sempre vale l'esortazione evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e uscita anche all'interno dei territori. Cioè, se uno sta in Lombardia e sta a Milano, non si dovrebbe spostare, andare a Brescia o a Como, semplicemente perché siamo sempre dentro la Lombardia. ma rimanere nel territorio di riferimento. E quindi Modena, Parma, che sono nella stessa regione, ognuno sta nella sua città. Però, ripeto, qui siamo al evitare in modo assoluto e quindi non è chiaro quanto sia cogente, quanto sia effettivamente prescrittiva questa norma. Queste sono le tre gradazioni. E per quello che riguarda gli spostamenti, che è la novità, diciamo, di questo decreto. Poi vengono rielencate tutta una serie di misure che già conosciamo, quindi il divieto di manifestazioni ed eventi pubblici che prevedono degli assembramenti, le cautele previste per bar e ristoranti, quindi con le distanze minime da mantenere, le disinfezioni dei locali, la chiusura di musei e di altri luoghi come cinema e teatri, la chiusura delle scuole, e quindi tutta una serie di misure che già conoscevamo e che vengono ribadite sempre per tutto l'ambito territoriale di cui sopra. Alla fine del decreto si dice chi lo deve far rispettare. Il prefetto è quello competente che assicura le misure di cui all'articolo 1, dice il decreto, e monitora l'attuazione delle restanti misure, eccetera. E come lo fa? Si può avvalere delle forze di polizia e delle forze armate. E poi si prevede anche che chi non rispettasse i divieti previsti dal decreto viene sottoposto a una sanzione che è un reato penale, quindi articolo 650 del codice penale, che è intitolato la mancata osservanza di prescrizioni delle autorità. Infine, l'entrata in vigore, e qui c'è un altro punto interrogativo, lo dicevamo già prima, lo dicevate già prima con i nostri ospiti.
Possiamo già dire che non entra in vigore con l'8 marzo, non è in Gazzetta Ufficiale e domani mattina, esatto, come ci dicevano, ci sarà un nuovo incontro
con le regioni.
Con le regioni, quindi slitta quantomeno a lunedì.
Esatto, quindi non è 8 marzo, ma potrebbe essere lunedì, ma non lo sappiamo, e poi andrebbe avanti fino al 3 di aprile. E dunque, tanto per l'entrata in vigore successiva, quindi a un confronto con le regioni, che abbiamo visto esserci, o quantomeno insomma dovrebbe esserci domani, e sia per quello che riguarda la gradazione dei divieti che dicevo prima, abbiamo ancora da chiarirci le idee.
Allora, questa, ricordiamolo, è una bozza di decreto che è circolata questa sera. Le fonti da cui noi l'abbiamo avuto sono fonti più che affidabili, cioè una bozza reale, non è una fake news, è stata pubblicata anche naturalmente dagli altri media, non soltanto da noi, l'agenzia ANSA prima di tutti, cioè diciamo che dà una ufficialità a questa cosa. Il decreto però non è entrato in vigore, non è entrato in vigore perché non c'è stato un accordo politico, non c'è stato un accordo politico soprattutto con le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, i cui presidenti Fontana e Bonaccini hanno chiesto un incontro al governo, un incontro che, lo avete sentito dal capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, Fabio Pizzolo, avverrà nella giornata di domani per chiarire quelli che vengono definiti dei punti da sistemare di questo decreto. E tutti quanti noi stiamo sottolineando, soprattutto proprio all'inizio, nel punto A del primo articolo, quella locuzione evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui è il presente articolo, che si presta a interpretazioni che, lo capiamo tutti quanti, in una situazione del genere forse andrebbero evitate le interpretazioni. Ci dovrebbe essere una regola chiara: o ci si può spostare o non ci si può spostare, o ci si può spostare con delle limitazioni che però devono essere scritte, non possono essere lasciate naturalmente all'interpretazione di ciascuno di noi. Tutti noi oggi abbiamo visto le immagini dei cittadini di Lombardia e Veneto affollare le località turistiche, soprattutto in montagna e in altri luoghi turistici. Ecco, sono tutti comportamenti che probabilmente avrebbero bisogno di una norma da questo punto di vista, se è vero che il coronavirus è così trasmittibile. E allora domani ci sarà questo incontro e poi vedremo se da lunedì a questo punto entrerà in vigore un nuovo decreto o ne entreranno in vigore forse due, perché anche su questo non c'è chiarezza. Uno che riguarda la Lombardia e altre 11 province del Piemonte, dell'Emilia Romagna, del Veneto e delle Marche, e uno che riguarda il resto del paese. Il primo, che dovrebbe essere in vigore fino al 3 di aprile, quindi stiamo parlando di quasi 4 settimane, e il secondo che non si sa, che potrebbe in realtà valere di nuovo fino al 15 di marzo. Tutto molto poco chiaro, quindi tutto da capire, e lo capiremo domani. Le televisioni All News in questo momento hanno ancora i collegamenti da Roma con gli inviati di fronte a Palazzo Chigi, la sede del governo, con le luci accese, dove naturalmente si sta continuando a lavorare. Il 331-6214013, intanto io ve lo ricordo, è il numero per scriverci SMS e Telegram, e i messaggi che arrivano sono messaggi di domande. Buonasera, mi trovo all'estero per soggiorno, devo rientrare a Milano in aereo, dove risiedo e lavoro. Ho divieti? Come si può fare a saperlo? L'unico modo per saperlo è aspettare il decreto ufficiale. Tommaso, tu mi senti?
Assolutamente sì, ho quindi seguito tutto magari, con attenzione.
Magari mettiamo un brano a questo punto, ci prendiamo un attimo di respiro, poi torniamo in diretta, però qui a Popolare Network, Radio Popolare, fino almeno a mezzanotte, e cerchiamo altri ospiti politici e non solo, per cercare di capire di più.
Bene, in attesa, Ovunque proteggi, una canzone bellissima di Vinicio Capossela.
Aperti per te, guardo fuori e guardo intorno, come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo e per poco e non basta ancora, ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, se non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà nel tempo, il tempo per partire, il tempo di restare. lasciare il tempo di abbracciare ricchezza e fortuna in pena e in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore.
23:40 minuti, ricordo che potete continuare comunque a mandare messaggi, perché lo state facendo, al 331-6214013. Naturalmente verranno poi letti anche da Luigi dall'altro studio, che prenderanno in considerazione anche i vostri dubbi, e ovviamente quello che possiamo fare, quello che possiamo rispondere sarà fatto, naturalmente sempre nel spirito di Radio Popolare.
E, sì, Tommaso, io sono ancora qui.
Sì, ti sento.
Leggo una dichiarazione del presidente della Regione Veneto, Zaia. Fino adesso hanno parlato Fontana, presidente della Lombardia, e Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna. Zaia dice: se il decreto venisse approvato così, noi comunque presenteremo un provvedimento da parte del nostro comitato scientifico di supporto all'unità di crisi per argomentare rispetto alla creazione delle tre zone in Veneto, Venezia, Padova e Treviso. Lo dice appunto Zaia: a noi sta a cuore prima di tutto la salute dei cittadini, ma per applicare un decreto bisogna che le norme siano chiare. Abbiamo visto questo provvedimento all'ultimo minuto, non abbiamo partecipato alla redazione preventiva e ci chiedono di confermarlo nel giro di breve. È letteralmente impossibile. Ricordiamo che poco fa a questi microfoni una fonte politica, il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pizzul, ci diceva che domani ci sarà un incontro tra i presidenti delle regioni interessate e il governo, un decreto che non è entrato in vigore, non entrerà in vigore a questa mezzanotte come si ipotizzava, ma che slitta quantomeno a lunedì. Io lavoro in Svizzera, scrive questo ascoltatore che si chiama Fausto, e come altre 70.000 persone della zona di Como Varese, ma questi si rendono conto di quello che stanno facendo? Perché evidentemente sarebbe, stando così le cose, complicato poi per i frontalieri in questo caso andare a lavorare. Un'ascoltatrice Pia ci invita a non parlare di chiusura delle scuole, perché non è così, specifica, il personale amministrativo e tecnico ausiliario deve lavorare. In effetti, quando si dice chiusura delle scuole si intende che sono sospese le lezioni, non che gli edifici sono fisicamente chiusi. Vediamo questo messaggio di Giuse sullo smart work, dice qualcosa: la mia azienda venerdì ha comunicato che si sarebbe tornati alla normalità un giorno a settimana. E queste, Tommaso, sono tutte le domande in questa notte qui da noi a Radio Popolare e altrove gli italiani si stanno naturalmente ponendo, perché sono questioni che riguardano milioni di persone, più di 10 milioni di persone sicuramente, per quanto riguarda la zona interessata al primo dei due decreti ministeriali, e quello che parla di misure urgenti di contenimento del contagio, perché poi ce ne dovrebbe essere un secondo per il resto del paese. Ricordo il numero per scriverci, che è il 331-6214013, vale per l'SMS e anche per Telegram. Sono le 23:44, le agenzie e le televisioni non ci danno in questo momento altre notizie rispetto a questo decreto, se non che adesso parla anche il presidente della Regione Marche. Adesso devo recuperare il testo. Aggiungere una previsione che consente l'attività delle imprese di qualunque natura, qualsiasi in forma costituita, 20 sede legale e operativa nel territorio di Pesaro. Occorre consentire alle persone almeno un rientro presso il proprio domicilio o residenza situato nel territorio della provincia. Insomma, questi sono i punti che dalla Presidente della Regione Marche arrivano come osservazione. Questa bozza di decreto: è necessario consentire spostamenti per motivi di salute. Adesso ciascuno naturalmente mette del suo e cerca di ottenere delle modifiche a questa bozza di decreto. Altre domande: se non si può uscire dalla Lombardia saranno sospesi aerei e treni, io non posso che leggere le domande, naturalmente.
Certo.
e aspettare la risposta dal governo.
Facciamo, metto un brano?
Sì.
E poi tanto siamo ancora in onda fino a mezzanotte, quindi sì. Se continuate a scrivere.
Paved with gold, lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old eight lane. I passed by
la voce di Johnny Cash a fine album degli U2, Zooropa, The Wanderer, un brano bellissimo che omaggia questo grande artista della musica country rock americana, ma che omaggia anche un altro in realtà gruppo, i Suicide, che sono sempre stati sotto traccia un grande amore per Bono Vox, questo duo newyorkese che negli anni del metà anni 70 ha sconvolto un po' le modalità e il modo di fare musica rock. E adesso invece è il momento dei Chameleon, band di culto della musica indie rock inglese. Loro due album, il primo e il secondo, sono davvero degli oggetti di culto molto interessanti. C'è una liaisone comunque anche col suono dei primi U2, e questo è The Swamp Thing, tratto dal loro secondo album dei The Chameleons. Sentendo queste chitarre mi viene in mente un po' anche Disintegration dei The Cure, che proprio in questi giorni, dopo aver avuto la sua versione espansa in 3 CD nel 2010, riesce di nuovo questa versione con anche le demo tape e le outtake, alcune pochissime in realtà, e soprattutto anche Entreat, che era l'album che dal vivo era uscito singolarmente proprio all'epoca, un po' dopo.
Tommaso,
sì, eccoci.
Senti, riprendiamo un attimo la linea.
Certo.
Allora, innanzitutto facciamoci un po' di complimenti, in realtà ce li fanno gli ascoltatori.
Beh,
no?
Fa piacere.
Allora, la Pier dice, ci ringrazia, grande radio, grande redazione. Gio dice, ringrazia me per il lavoro. Io dico, non ringraziare me, ringrazia tutti quanti, perché in redazione questa sera siamo in tanti, cioè Tommaso nell'altro studio, Elisabetta Babbardoro, Sciocchi Sinussi, Alessandro Principe in redazione, nessuno va in onda da solo, ma io in generale direi bravi, bravi a tutti noi in questi giorni, no? Ce lo possiamo dire. Ed è una ragione per abbonarsi, una ragione in più per abbonarsi.
Esatto.
A Radio Popolare, che vive degli abbonamenti, delle ascoltatrici e degli ascoltatori. E tra coloro che si sono impegnati tanto in questi giorni c'è Claudio Iampaglia, responsabile della redazione Milano Lombardia, al telefono con noi. Buonasera Claudio.
Buonasera a te Luigi.
Claudio, tu mi raccontavi prima.
Ciao Claudio.
Mi raccontavi di una riunione di condominio improvvisata questa sera a casa tua?
Sì, no, ma riunione di condominio, diciamo in cortile, ci si trova uscendo poi con i cani, per carità, chi rientra da una spesa fatta di corsa, perché poi c'è sempre chi, questo è un condominio con famiglie anche molto numerose, tra cui la mia, per cui insomma c'è chi la spesa la fa non tanto perché aveva sentito il decreto, quanto perché la fa purtroppo il sabato e la domenica. Ci siamo trovati una decina di persone in maniera così un po' casuale a fermarci a chiacchierare, cosa meno usuale del solito, di solito non lo facciamo, invece stasera ci siamo fermati e abbiamo chiacchierato, e questa chiacchiera devo dire conferma almeno qua, insomma stiamo parlando della seconda cintura della circonvallazione di Milano verso Città Studi, insomma stiamo parlando di persone che si pongono il tema dei figli, che prima erano molto, molto liberi, si pongono il tema non soltanto di non poter uscire, non poter annullare appuntamenti di lavoro fuori dalla provincia o dalla regione, ma si pongono il tema della sensatezza, dell'ambrosianità, cioè di che cosa dobbiamo fare noi cittadini. E mi ha stupito, perché non è un condominio dove ci sono grandi relazioni umane o grandi, non si fanno le grigliate insomma in cortile. Ed è stato abbastanza indicativo. La stessa cosa succede nelle chat, la chat della scuola materna, quella diciamo degli amici, quella dei genitori di altre scuole, e tutti si chiedono devo rientrare, c'è chi è fuori, si sta chiedendo se deve rientrare, c'è chi si chiede cosa dovrà fare, ma mi stupisce in senso positivo, come dire, le domande sensate. È un momento in cui almeno, poi immagino che ci sia anche preoccupazione, insensatezza da parte di persone che magari non sono così tranquille, ma mi ha stupito la pacatezza, la sensatezza delle persone che si sono poste il tema del siamo noi il problema e quindi dobbiamo risolverlo.
Non si è visto proprio da tutti però questa cosa, Claudio, perché a me personalmente hanno colpito le immagini di oggi delle località turistiche affollate, anche di milanesi e di lombardi, oltre che di cittadini di altre regioni, oppure non parliamo dei luoghi della passeggiata in città, molto affollati oggi, c'era anche il sole.
Arriverà Luigi, nel senso che venerdì sera io ho fatto un giro per uscito dalla radio verso le 9 di sera, dopo il metro regione, delle 19.45 ho fatto un giro, perché stranamente il venerdì, dovete sapere, tornando a casa io ho moltissimo traffico, ci metto molto di più di tutti gli altri giorni a tornare a casa. Perché? Perché il venerdì è serata, insomma è serata e io devo attraversare via di Tunisia, la zona insomma dei locali, il cosiddetto, adesso non so se si possa dire così, ma insomma è tarda ora e mezzanotte, il Gay District, il nuovo Gay District di Milano e così via, c'è tanta gente, c'è tanta coda, ce n'era poca rispetto ai tempi normali, ma ce n'era, e quindi mi sono fermato e ho buttato un occhio ai bar, ai locali, ai pub, e c'era un po' di ripresa, insomma, e così c'era persone, tante persone che stavano in giro, meno dentro i locali, più fuori dai locali, onestamente. Quindi c'era qualche avvertenza, insomma, che non è proprio il mai, come dire, non è proprio tempo di grande socialità, diciamo così. Forse adesso arriva questa coscienza, arriva questa presa d'atto, che guarda, ti dico cosa ha detto un padre, che peraltro è un collega di cui non facciamo il nome, di una testata abbastanza illustre che sta nella chat dei bambini, come dire, nelle classiche chat, insomma, dove ci sono le mamme, ma ci sono anche i papà, per fortuna, ha detto: ragazzi, prendiamocela calma, leggiamo il decreto, quello che sarà il decreto definitivo, perché quello che stiamo leggendo ancora lo sappiamo provvisorio, ce l'hai appena spiegato tu, e stiamo, come dire, stiamo un po' più in famiglia, ci vediamo tra qualche giorno con tranquillità. So che non vale per tutti, ci sono anche cose urgenti da fare, ci sono persone che hanno bisogno di assistenza medica, assistenza domiciliare, c'è gente che in giro per la città, c'è gente che non so dove dormire, dove mangiare, bisognerà affrontare tutto, però affrontarlo con questa non è né calma né razionalità, è un po' lo stare schisci, cioè bisogna affrontarlo. Noi stessi in radio adesso, Luigi, visto che hai fatto adesso, come direi, dei buoni complimenti a tutti noi stessi in radio avremo tutta una serie di prescrizioni inevitabili per continuare a trasmettere.
Va bene, questo è abbastanza normale. Claudio, ti interrompo qua perché mancano ormai pochi secondi, ci taglia la pubblicità, siamo arrivati a mezzanotte. Grazie Claudio Iampaglia per questo collegamento. Io soltanto
sintonizzati, domani è una giornata lunga,
domani e le prossime saranno giornate lunghissime, soltanto il tempo di leggere questa dichiarazione del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, una cosa inaudita. A pochi minuti dall'entrata in vigore del decreto abbiamo una bozza di cui non si sa nulla, una confusione totale, i sindaci sono inondati di telefonate di aziende e cittadini, non sappiamo ancora nulla, una critica che si somma a tante altre. Ricordiamo questa bozza di decreto sulle restrizioni delle nuove ulteriori restrizioni per un bel pezzo di paese, Lombardia e altre 11 province, che è uscita da fonti governative in serata, poi però si è fermato tutto. Domani se ne torna a discutere. Grazie ascoltatrici e ascoltatori, grazie Tommaso Toma nell'altro studio,
grazie a voi,
schiaccio io la pubblicità, Tommaso,
assolutamente. Ciao. Buonanotte.